Sconfinamenti. Cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.
Buon pomeriggio da Radio di Brazzano, martedì 31 luglio, ultimo giorno di questo mese di luglio. Allora, ringraziamo subito il tecnico Riccardo Stoic, il curatore nonché regista Massimo Gobbessi e partiamo con un brevissimo sommario. Oggi Sconfinamenti festeggia i primi 20 anni di attività del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza. A seguire il secondo appuntamento con l'Eco Museo di Dignano, visita radiofonica alla fattoria didattica. Quindi il centro didattico naturalistico di Basovizza ovviamente si trova a Basovizza sull'altipiano triestino e si occupa della divulgazione e didattica delle tematiche ambientali attraverso percorsi naturalistici visitabili all'interno del centro sotto la guida di personale forestale. Allora noi abbiamo qui come ospite Diego Masiello, ispettore corpo forestale regionale e coordinatore appunto del centro didattico. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, due cose. 20 anni di attività, però mi diceva c'è stato un rinnovamento, c'è un decennio adesso da festeggiare anche, un ventennio?
Sì, un ventennio abbondante di attività e sì. Poi il decennio della nuova struttura appunto che abbiamo fatto 10 anni fa con un progetto europeo. Quindi, insomma, abbiamo una bella età.
Ecco, allora, lei ci tiene, dunque, abbiamo ancora il corpo forestale del regionale, noi, in tutte le regioni autonome questo.
Esatto, quindi per gli amici che ci ascoltano non dal Friuli Venezia Giulia, dobbiamo dire che nella nostra regione, essendo appunto una regione a statuto speciale, il corpo forestale regionale è rimasto ancora in attività, mentre nelle regioni a statuto ordinario il corpo forestale dal gennaio dell'altro anno è transitato sotto il corpo dei carabinieri.
Ecco, allora, i percorsi. Ci sono percorsi esterni, ci sono delle sale interne visitabili e ci sono dei percorsi esterni, ovviamente non dico che siano più importanti quelli esterni, perché quelli interni magari aiutano a capire varie cose, varie situazioni, però la parte forse a cui tenete di più sono i percorsi esterni, credo anche, no? Insomma, tutti e due.
Sì, allora la parte interna chiaramente è propedeutica all'escursione che poi facciamo sul territorio in ambito provinciale. Può succedere però che alcune classi, se lavoriamo col mondo scolastico, alcuni gruppi turistici, se lavoriamo con i turisti, non abbiano il tempo poi di andare a fare una passeggiata sul terreno e quindi ci limitiamo alla visita interna che, illustrata da noi o con l'ausilio tecnologico, porta via comunque un'ora abbondante di visita.
Può essere consigliabile, visto che dice che è propedeutica, fare prima un giro, chiamiamolo così, all'interno, un percorso, un anello interno e poi uscire?
Sicuramente sì.
Quindi, e ovviamente queste visite sono accompagnate?
Sono accompagnate dai forestali, siamo un gruppo di 6 forestali specializzati in attività didattica e divulgativa, abbiamo studiato in Austria e anche in Italia sia pedagogia forestale che scienza della terra e quindi utilizziamo nelle nostre attività appunto questi modi nuovi di creare l'attenzione al visitatore illustrando tematiche naturalistiche.
Allora, tanto per fare un esempio delle sale interne, io ne leggo alcune. Cioè, inizia con un plastico la foto aerea del Carso, poi dice il corridoio del tempo che in realtà parla di come dal Big Bang ai giorni nostri si è sviluppata la natura praticamente. Poi ancora proseguendo ci sono gli ambienti naturali del Carso, sono spazi espositivi a forma ellittica, dice, e poi la sala della biodiversità. E poi, anche una cosa molto interessante, l'utilizzo del legno nel corso dei secoli da parte dell'uomo, no? Che è molto importante.
Sì, abbiamo voluto condensare probabilmente millenni di storia in questo centro didattico, ma ci era comodo così. Vorrei però fare una premessa. Noi abbiamo avuto la fortuna di progettare questo centro dal nuovo, quindi non abbiamo dovuto entrare in una struttura già preparata, già pronta, come potrebbe essere una vecchia scuola, un vecchio edificio, e adattarsi a quegli spazi. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di progettare l'edificio con gli spazi che noi volevamo e quindi per raggiungere, diciamo, il livello di attenzione che il visitatore all'interno di un centro visita o di un museo deve avere. Abbiamo avuto la fortuna di girare abbastanza il mondo, e per servizio ma anche per diletto personale, e quindi abbiamo fatto, diciamo, un controllo globale di quali sono i migliori centri visita al mondo, no? Dall'Inghilterra all'America, alla Cina, alla Svezia. Non occorreva andare molto lontano, perché secondo me, il mio staff, i migliori centri visita al mondo sono quelli dell'Alto Adige. E quindi abbiamo voluto utilizzare la tecnica che gli altoatesini sudtirolesi hanno messo in atto nei loro parchi. E quindi all'entrata, come tutti i loro centri visita, si trova il plastico di quella data zona con una foto aerea per illustrare un po' i contorni, e poi si parte col discorso che si vuole parlare.
Che poi nel caso di questo plastico è un plastico che è veramente il caso è condiviso fra Italia e Slovenia, quindi il plastico arriva anche di là, insomma, naturalmente. No?
Sì, non abbiamo potuto fare chiaramente un plastico dell'intero Carso Classico che prende, no, dalla Varosandra a Monfalcone, a sotto il Monte Nano, le grotte di San Canziano, ma ci siamo concentrati all'area transfrontaliera di Basovizza, quindi prendendo la Varosandra, le scuderie di Lipizza, Opicina e tutto il ciglione carsico sopra Longera. Un plastico perfetto, perché l'abbiamo fatto con le foto aeree, quindi le doline sono le vere doline presenti, i sentieri sono i sentieri che effettivamente ci sono, e i boschi sono effettivamente le varie tipologie dei boschi che il Carso ha.
Certo, e abbiamo parlato proprio della Slovenia, abbiamo citato la Slovenia, e voi avete dei rapporti proprio con Slovenia e Croazia per queste visite. Avete anche visite da quei paesi, avete visite non soltanto dai dittori di Trieste, questo diciamolo.
Certo, allora, innanzitutto con i nostri colleghi sloveni e croati abbiamo una collaborazione d'ufficio ormai ventennale, e con i colleghi sloveni del Zavozza Gozdove Slovenia di Sesana abbiamo addirittura ideato un sentiero assieme, il famoso sentiero Ressel, attrezzato per non vedenti, che appunto parte da Basovizza e arriva alle Quile di Lipizza.
Come funziona un sentiero per non vedenti?
Ecco, noi abbiamo usato ormai il sentiero a 15 anni e dovrebbe anche avere un po' di manutenzione in più. E funziona a raggi infrarossi, quindi noi dotiamo la persona non vedente di un ricevitore. Sul percorso sono stati installati dei trasmettitori a raggi infrarossi con messaggio vocale, e quindi la persona in dotazione del ricevitore, camminando nel senso giusto e nella traiettoria giusta, riesce a sentire un comunicato vocale che, oltre a illustrare il territorio, gli mostra anche qual è la via corretta. Noi in Italia abbiamo utilizzato questa tecnologia, mentre i colleghi sloveni dalla loro parte hanno fatto una visita per non vedenti più tattile, però sempre funzionante.
Cos'è l'albero magico? Questo stuzzica un po' la fantasia, no? In realtà è alla scoperta degli alberi e dei boschi.
L'albero magico è la sorpresa per grandi e piccini.
Se è una sorpresa non si può dire.
No, la possiamo dire, come no, così la gente è invogliata a venire a visitare.
Certo.
Beh, l'albero magico è la copia esatta di una grande quercia a cui abbiamo fatto installare dei cassetti per poter entrare nel cuore dell'albero. Quindi un cassetto per vedere chi abita all'interno del tronco, un cassetto per vedere come l'albero cresce ogni anno con gli anelli di accrescimento, e un'altra finestra per vedere, per esempio, chi va a occupare il nido di un picchio, cioè un ghiro.
Ma il picchio se n'è già andato prima.
Il picchio ha lavorato anche
per il
buco.
Ecco. Poi si diceva, altre che con la collaborazione con Slovenia e Croazia,
sì,
eccetera, e collaborazioni anche in Italia, abbiamo citato anche il Trentino, mi accennava a Trieste, città della, al rapporto con Trieste, città della scienza. Come funziona,
sì,
questo rapporto?
Allora, proprio grazie, diciamo, a questa continua collaborazione con i nostri colleghi sloveni e croati, abbiamo pensato di cercare di essere assieme per quanto riguarda il 2020 con Trieste Città della Scienza e anche con Fiume Rijeka Città della Cultura Europea 2020, in modo da poter lanciare a tutte le persone che verranno a Trieste, che comunque leggeranno di questa kermesse del 2020, come il bosco sia ancora un qualcosa di sconosciuto e che ha bisogno assoluto di protezione e gestione.
E quindi ci sono, sempre questo, mi credo nelle sale interne se non vado errato, si parla anche dei pericoli a cui corre il bosco, e questo può servire anche, può insegnare a comportarsi in un bosco.
Sì, proprio insieme anche ai colleghi sloveni e croati, ma anche a tanti colleghi italiani di altre regioni e anche della nostra regione, ci siamo accorti come ultimamente la tematica bosco sia un po' dimenticata, come se qualcuno dasse per scontato che il bosco si rispetta, il bosco è ben tutelato, il bosco è ben gestito. Invece probabilmente noi non è così, dobbiamo essere sempre sul tamburo, dobbiamo sempre cercare di fare divulgazione, perché cambiano le generazioni.
Certo.
Quindi ogni anno arriva una generazione in più che non è detto che sappia già quello che sanno le generazioni di prima, e quindi bisogna ancora fare diffusione di corrette notizie scientifiche, chiaramente calibrate per la popolazione.
Ma non solo scientifiche, credo anche che non tutti magari abbiamo visto ripulire cavità carsiche che sono le cavità naturali del carso da gomme di macchine, da spazzatura, da tutto. Quindi addirittura se si va in gita non tutti pensano di mettere nello zaino un sacchetto per riportarsi a casa la spazzatura, perché non è detto che si possa prendere né scavare, non credo che sia neanche anche giusto scavare per seppellirle, ancora peggio lasciarle fuori. Quindi anche un tipo di questo tipo di cultura, chiamiamo.
Sì, è vero. Io ormai ho un dialogo giornaliero con mia figlia che mi racconta di cosa a livello mondiale si sta facendo, esempio, per la raccolta della plastica sul mare.
Sì,
c'è il progetto Zero Waster, che addirittura hanno ideato una giornata mondiale della raccolta di 3 piccoli pezzettini di plastica dalle rive dei mari delle coste del mondo. Ecco, io penso che noi dovremmo copiare questa attività e suggerire alle persone che vanno sul territorio a camminare di raccogliere, chiaramente con le debite cautele, 3 piccoli pezzettini di plastica nei boschi e nei prati, perché ci sono anche là, non solo sulle rive.
Purtroppo la gente li lascia anche lì. Beh, comunque possiamo anticipare che la settimana prossima proprio parleremo, purtroppo, dico purtroppo perché hanno trovato già dei pesci, delle meduse con pezzi di microplastiche che finiscono nel nostro, poi finiscono anche a noi, cioè entrano nel ciclo alimentare. Quindi è una cosa molto molto importante. Allora ascoltiamo un brano musicale e poi rimaniamo sempre con Diego Masiello, coordinatore del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza.
C'è un fiore col codice a barre, venduto in offerta, che passa sul nastro di questa giornata, che scivola storta tra pacchi di pasta a caffè e la solita assenza, macchiata da troppi pensieri e da scarsa esistenza. Ma il fiore col codice a barre è un concetto sbagliato, e amore che passa sul nastro alla cassa di un supermercato, e nuvola di panna e promessa di Natale, e beffa l'intelligenza e un miracolo artificiale. E come il processo chimico che ci si ostina a chiamare amore, sarà che non ci ho mai preso e non ho voglia di tentare, sarà che ho cambiato le chiavi e riportato la sabbia al mare, sarà che ho già chiuso la porta e non ti ho fatto ritornare. Ma dimmi dove stiamo andando, che non vedo più la strada, ma dimmi cosa stiamo facendo e quanto ancora vuoi che vada questa macchina senza pilota, questa macchina senza pedali, questa storia consumata da gesti lenti, spenti e uguali. Il fiore col codice a barre è un assioma fallato, è un per sempre che viaggia e si schianta contro un tempo determinato. È vita che stai a guardare dalle scale di un giorno arreso, sui resti di un attimo buono, interrotto e mai ripreso. Perché il fiore col codice a barre è quello che siamo insieme. Siamo noi lanciati dalla chimica e atterrati non si sa dove. Siamo noi che vestiamo i giorni in modo innaturale. Siamo un fiore sbancalato dentro un centro commerciale. Ma dimmi dove stiamo andando, che non vedo più la strada. Ma dimmi cosa stiamo facendo.
Beh, era un po' a tema il fiore col codice a barre, un testo interessante. Questa è la cantautrice Paola Rossato, nostra corregionale. E allora, Diego Masiello, c'è anche una grossa novità per questo centro didattico naturalistico di Basovizza.
Sì, quasi a sorpresa, da pochi mesi siamo stati individuati dalla nostra regione come il futuro centro del Geoparco del Carso, e questo ci fa molto piacere, ci fa molto onore, perché il Carso è conosciuto in tutto il mondo, perché in tutto il mondo si chiamano territori carsici i territori come il nostro Carso, che è stato studiato appunto per la prima volta al mondo all'inizio dell'Ottocento, e questo comporterà un lavoro in sinergia con il servizio geologico della regione per cercare di rendere un po' più proprio geologico, un più geomorfologico le mostre, le illustrazioni che prima abbiamo cercato così velocemente nell'etere di raccontare.
Allora, parliamo un po' dei percorsi. Percorsi, a parte quelli interni, li abbiamo citato qualcuno, ma ci interessano molto anche quelli esterni. C'è un percorso ad anello, ci sono più percorsi in realtà differenti, a parte il sentiero per i non udenti di cui abbiamo già parlato.
Allora, noi abbiamo scelto sul territorio provinciale una decina di itinerari che poi le persone possono trovare sul nostro sito del centro didattico interno al sito della regione, e una decina di sentieri che sono chiaramente tutti diversi uno dall'altro e vanno ad illustrare le diverse biodiversità che il Carso possiede. Quindi, per esempio, attorno alla zona di Basovizza possiamo fare un'escursione per scoprire i rimboschimenti artificiali di pino nero o di abete greco.
Nella zona... Che erano fatte per la navigazione, per costruire navi, perché c'è stato un imboscamento anche nel passato, quando le navi si costruivano con legno.
Forse qua è successo il contrario, è che è stato fatto il rimboschimento perché il legno per fare le navi e per bruciare nelle vetrerie di Venezia hanno tagliato un po' gli alberi del Carso, e poi c'è stato un pascolo incontrollato, e quindi gli imboschimenti che sono iniziati nel 1842.
Certo.
E, dicevamo dei percorsi, che quindi se a Basovizza andiamo a vedere i resti di questi rimboschimenti, per esempio a Duino andiamo a vedere l'ultimo pezzettino della macchia mediterranea dell'Alto Adriatico, no? E dopo Duino non c'è più. Io dico sempre che si tratta dell'ultimo pezzo di macchia mediterranea dell'Adriatico, ma i miei colleghi mi hanno fatto cambiare idea dicendo: ma se un turista arriva dal nord e arriva in Venezia Giulia, quella macchia mediterranea è la prima macchia mediterranea.
Beh, certo, dipende da che punto, da dove si
quindi
parte.
Dipende
sempre
da dove si parte. E altri itinerari magari sono anche più storici, per esempio l'itinerario vegetazionale e forestale sulle armade chiaramente ci fa parlare anche delle grotte di guerra e del discorso della prima guerra mondiale, visto che quest'anno casca il centenario. Sul Monte Lanaro si va a vedere dei pezzi di vero bosco carsico e quercia, insomma chi ne ha più ne metta.
Ma la quercia, quel tipo di quercia è un po' diffuso in tutta Italia, ma ci sono anche piante più particolari di questa regione? Cosa si può vedere di particolare, di piante, dico?
Ma noi sul Carso il bosco climax, cioè il bosco che cresce naturalmente, è un bosco di querce e di alte latifoglie come il frassino, il carpino, il tiglio, no? Quindi non abbiamo degli alberi particolari naturali,
della zona, sì,
no? possiamo avere dei grandi esemplari piantati, no? Artificiali, come poteva essere la sughera in via San Michele, l'osservatorio astronomico, no? Ma di naturale, ahimè, di grandi alberi ne abbiamo ben pochi, come le 7-8 grandi querce in cima al Monte Carso in Varosandra.
Allora, per oggigiorno un centro come il vostro, ma anche insomma un centro come il vostro ha bisogno di essere in rete, ma in rete se diceva fra, oltre che collegato con altri centri, proprio in rete a livello di internet.
È basilare. Io porto sempre come esempio una frase che ho sentito poco tempo fa alla presentazione di un libro, di come si è scoperto che sotto il bosco c'è tutta una grande rete di radici degli alberi con funghi, ma anche di alberi con gli altri alberi. Nessuno resta indietro. Un albero che beve poco acqua, l'acqua gli viene data dall'albero che ne ha, è un qualcosa di mutualistico incredibile, che abbiamo scoperto da poco. Così deve essere anche la cultura, la diffusione della cultura di centri come il nostro. Tutto deve essere in rete, tutto deve essere visibile, tutto deve essere propositivo.
E quindi è importante questo, perché anche collaborare, quindi non soltanto farsi un sito internet per il proprio centro, ma collaborare con gli altri centri. Sto addirittura vagheggiando qualche portale che li raggruppi prima o poi. Non so se già esiste, ma sarebbe interessante.
La collaborazione è dovuta, è doverosa, ma è difficile.
No, perché non ci sarà mica concorrenza su questo, nella cultura, nella divulgazione scientifica.
Ma
no?
Siamo umani.
Sì, c'è anche una dove si possono vedere, torniamo a qualche sala interna che non abbiamo citato, che potrebbe essere importante. Fra l'altro qui un dépliant, proprio un dépliant, credo sia abbastanza recente, mi diceva, del centro didattico. Questo dépliant si trova nei vari uffici turistici,
sì. Ostelli, alberghi.
Ah, ecco, sì, volevo chiedere, le esposizioni temporanee, che tipo di esposizioni temporanee ospitate?
Allora, questo qua è quello che ci permette di far visitare il centro a persone che probabilmente non entrerebbero mai, no? Quindi la regione autonoma, Friuli Venezia Giulia, ogni 2 mesi invita delle persone a poter usufruire gratuitamente di questa sala per poter esporre qualcosa di rurale, di naturalistico, di comunque di qualcosa legato al mondo della campagna e del bosco, che le persone artiste hanno magari in casa e non hanno mai presentato alla città. E abbiamo, in questi 20 anni di attività, abbiamo ospitato veramente delle cose incredibili, dei dilettanti quasi più bravi dei professionisti, dei lavori fatti a cesello, in legno, in ferro, con le pietre, fotografie, un mondo quasi sconosciuto a livello regionale che ci permette, come dicevo prima, appunto la visita del vicino di casa, del cugino, del compagno di classe che mai... Magari
sì, anche perché succede che si va a visitare le altre città, magari si va a visitare un centro come questo e magari vicino a casa, tanto è vicino a casa, non ci si va. Questo sembra quasi un paradosso, però è spesso così, no? E fra l'altro, quindi non è deve essere la mostra per forza legata a quello che è il tema del centro naturalistico, no?
Deve essere chiaramente attinente al mondo rurale, al mondo forestale, no? Ecco, e quindi c'è l'imbarazzo della scelta per scegliere le persone per poter ospitare.
Quindi si può prenotare chi volesse esibire le proprie opere d'arte, anche quadri, immagini fotografiche, eccetera, può contattare e inviare la proposta al centro e l'utilizzo, mi dite, che è gratuito qui sul sito.
Ancora sì.
Ecco,
sì.
Ancora sì. Allora, abbiamo ancora qualche minuto per dire come raggiungervi e un po' gli orari. Allora, io leggo che è raggiungibile con gli autobus 39 o 51, e scendendo proveniente da Trieste la prima fermata di Basovizza e seguendo le indicazioni. Il centro è a pochi metri sulla sinistra dietro la scuola di d'infanzia. In auto dalla statale 14 Trieste-Pesa arrivare a Basovizza e al primo giro e al primo bivio, scusate, girare a sinistra vicino al parcheggio. Quindi orari?
Ora noi siamo aperti ogni giorno, il martedì al pomeriggio, d'estate dalle 2 alle 20, d'inverno invece dalle 2 alle 18, e invece gli altri giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, siamo aperti dalle 9 alle 13, sia in inverno che in estate. In più, la domenica, noi siamo aperti la prima domenica del mese, in estate al pomeriggio, d'inverno invece gli altri mesi alla mattina, però il discorso è questo qua. In caso di gruppi, quindi diciamo di un gruppo superiore di 20 anni, di 20 persone, noi possiamo aprire il centro a richiesta, quindi abbiamo fatto il centro non per tenerselo per noi, ma appunto perché la gente lo possa vedere e che le informazioni che abbiamo messo dentro di utilità per la fruizione della natura siano alla portata di tutti.
E facciamo il gufo, metti che uno prenota e piove, è sufficiente, credo che sia sufficiente anche visitare la parte interna come...
Anche se più. Siamo degli assi, non bisogna parlare bene di se stessi, ma siamo degli assi.
Quindi sì. Riusciamo a rendere piacevole, certo, anche in caso di pioggia, una visita all'interno.
Sì.
Bene, io ringrazio Diego Masiello, coordinatore del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, nonché ispettore del Corpo Forestale Regionale. Grazie, e adesso diamo la linea a Massimo Gobessi per il secondo appuntamento con l'Ecomuseo di Dignano, una visita radiofonica alla fattoria didattica, e noi ci sentiamo domani. Grazie per l'ascolto, e anzi buon proseguimento d'ascolto.
Ci troviamo nuovamente a Dignano. Siamo usciti dal centro abitato di Dignano, dove la scorsa settimana, grazie a Dino Babic, che è il presidente dell'Associazione Istrian de Dignano, abbiamo visitato l'Ecomuseo. Siamo entrati meglio in quel edificio prospiciente la piazza centrale di Dignano, nel cuore storico di Dignano. Abbiamo aperto uno scrigno all'interno del quale abbiamo avuto la possibilità di vedere e toccare con mano uno spaccato della società istriana, ovviamente legata al mondo rurale, ma non solo al mondo rurale, anche alla condivisione del desco, anche ai cibi e soprattutto il vino che si poteva degustare qui in questa porzione di territorio, qui in Istria, nell'agro dignanese. E come dicevamo l'altra volta, ci siamo dati appuntamento per questo nuovo contributo di Sconfinamenti dedicato proprio all'Ecomuseo Istrian de Dignani. Innanzitutto Dino Babic, presidente dell'associazione, ben ritrovato.
Grazie di essere tornati a trovarci, buongiorno.
Noi ci troviamo in una località diversa, diciamo, siamo sempre a Dignano ovviamente, siamo usciti dalle mura, verrebbe quasi da dire, perché ci troviamo al cospetto della fattoria didattica, il Museo della Cultura Rurale.
Sì, siamo qua fuori dal centro storico, ma comunque nel cuore di Dignano, dove si trova la scuola elementare e dove abbiamo allestito questa fattoria didattica, dando una vita, una funzione a quegli spazi che erano incolti e alle aree, alle strutture dismesse della scuola, i depositi che non venivano usati, per creare questo Museo della Cultura Rurale e poter avere un impatto sulle nuove generazioni, presentando il valore del buon cibo dal seme al piatto e accompagnando i bambini, non solo quelli di questa scuola, ma tutti quelli che ci vengono a visitare durante le diverse attività, attraverso dei percorsi di formazione e di didattica su quelli che sono i valori del territorio e quelle che sono le risorse che possono essere usate per andare a sviluppare la nostra società.
Come si presenta il territorio di fronte a noi?
Ecco, qui abbiamo l'oliveto della scuola, un oliveto che è stato piantato dai bambini e di generazioni passate con i loro genitori e con gli appassionati e gli agricoltori locali. Diverse associazioni del posto, come l'associazione agroturista, hanno contribuito al mantenimento dello stesso. Adesso noi lo usiamo per la didattica, per fare i corsi di potatura ad esempio con i nostri esperti, dove abbiamo partecipanti veramente da mezza Europa che vengono a imparare come potare gli olivi qua da noi. Ormai è la terza generazione di potatori che abbiamo formato quest'anno, e quindi abbiamo dei corsi per gli adulti con degli agronomi professionisti, ma abbiamo anche tanti corsi per i bambini. E il percorso che hanno fatto i bambini in questo oliveto è stato quello di contribuire in tutte le fasi della raccolta, per poi vedere come funziona la trasformazione e l'imbottigliamento, l'etichettatura, la vendita. Quindi hanno anche venduto in fiera gli oli che hanno prodotto loro stessi, e hanno imparato da dove viene il prezzo di una bottiglia d'olio, che tante volte viene messo in discussione l'alto prezzo dell'olio. Sono riusciti a percorrere tutte le tappe che creano il valore di quello che è, diciamo, il nostro oro verde.
E quindi anche comprendere la fatica, la manualità che è alla base appunto dell'oro verde, come tu lo hai definito. Non ci sono solo gli ulivi però in questo grande appezzamento di terreno, cosa sono, oltre 3 ettari?
Sì, diciamo che attorno alla scuola ci sono 4.500 metri di terreni. E abbiamo una parte recintata dove abbiamo le stalle con gli animali autoctoni e degli animali che chiamiamo i nostri profughi. Sono ospiti che abbiamo accolto, che vengono da delle storie di maltrattamenti piuttosto che erano candidati alla macellazione, e quindi abbiamo allestito, ecco, queste stalle dove abbiamo gli asini, che sono asini autoctoni di Dignano. Dobbiamo ricordare che Dignano aveva oltre 1.000 asini un centinaio di anni fa ed era un status symbol. Oggi eravamo rimasti nel centro storico con una sola coppia, e erano gli ultimi asini in regione che andavano a fare gli lavori agricoli, quindi avevano un sapere, una conoscenza loro stessi che andava salvaguardata e tutelata. E quindi Stella, che è stata l'asina che abbiamo preso in custodia, e Marcus, che è stato dato da in scambio da un allevatore di radini nel nord dell'Istria. Abbiamo fatto sta coppia. Il primo puledro è stato maschio ed è Pinocchio, che abbiamo qui al pascolo all'esterno, perché ormai 2 anni e sta diventando adulto, e adesso Stella ha avuto una seconda puledra che si chiama Mora, ed è appena un mese, ecco, fra qualche giorno, e quindi diciamo che questa famiglia di asini autoctoni ha un futuro, e anche lavoriamo con loro, ecco, per mantenere quello che era il sapere del lavoro nei campi. Li attacchiamo al carretto, facciamo dei giri anche se raramente, e cerchiamo di imparare anche a fargli fare, diciamo, le manovre, rispondere ai comandi e così via, come una volta.
Poi ci sono altri due simboli, possiamo definirli così, simboli animali dell'Istria, no? Oltre agli asini.
C'è un esemplare di Boscarin, un castrato di bovino istriano che ha 1170 kg, aveva quando ce l'hanno portato, ormai in ottobre, novembre anzi, e adesso si è ambientato qui da noi, era destinato al macello e l'abbiamo preso in custodia dall'Agenzia di Sviluppo Rurale. E abbiamo 6 caprette, di cui ci sono delle capre, ci sono diversi tipi di capre, non solo le capre autoctone di qua. Poi abbiamo le galline, che erano in ogni aia dei nostri nonni, ecco.
È uno spaccato, diciamo così, della vita rurale di Dignano, questo qui all'interno della scuola elementare, nel perimetro, diciamo così, della scuola elementare di Dignano. Si dice sempre che l'Istria è ricca di biodiversità. Ci sono anche piante officinali, piante che voi coltivate qui.
Sì, abbiamo un orto nel quale coltiviamo tutto quello che cresce nei nostri orti di stagione in stagione, usando antiche tecniche tradizionali e quelle che sono tecnologie più moderne. Cerchiamo di combinare le due cose, cerchiamo di innovare e cerchiamo di essere ecologicamente compatibili, quindi quello che produciamo, siamo nella fase di certificazione biologica, nel secondo anno di certificazione di tutti i prodotti, sia del nostro orto che degli olivi qua e così. Abbiamo questa produzione che è piccola ma che è significativa, e i prodotti che produciamo qua possono essere trasformati oppure consumati nel nostro laboratorio di trasformazione, nell'Ecolab, che è anche il museo dei prodotti tipici.
E che peraltro noi possiamo già anticipare, visiteremo la prossima settimana, all'interno del quale noi faremo delle altre conoscenze al di là di Nobabice, perché andremo a incontrare alcuni giovani del servizio volontario europeo. C'è però ancora una particolarità, prima di chiudere questo nostro contributo qui da Dignano d'Istria, e c'è una sorta di visione a volo d'uccello di quella che è la pianta di Dignano, però disegnata in un modo del tutto particolare.
Sì, abbiamo guardando Dignano dall'alto si può vedere che si trova in un perimetro quasi un quadrato, che sono 700 e qualche piede romano, quindi abbiamo cercato di mettere in scala questo quadrato, e abbiamo riprodotto tutte le vie del centro storico, quindi una specie di mappa di Dignano, con delle aiuole, quindi le strade delimitano delle aiuole che contengono quelli che sono le piante officinali, piuttosto che piante spontanee, piuttosto che piante aromatiche, che poi andiamo a usare per essiccare, per fare delle tisane, piuttosto che per fare dell'aromaterapia. Mm-hmm. che è accompagnata all'onoterapia che facciamo con gli asini per aiutare i bambini disabili piuttosto che chiunque abbia una sensibilità particolare e bisogno di riconnettersi alla natura. Ecco, diciamo che con l'onoterapia aiutiamo lo spirito e con l'aromaterapia lavoriamo molto più sui ricordi, sulle emozioni che danno degli aromi, dei profumi che ormai si sentono solo tra i bancali del supermercato in una maniera artificiale e che effettivamente in natura hanno tutto un'altra, portano tutte altre emozioni.
Certamente, Dino Babici, in conclusione possiamo anche parlare di futuro però, di questa fattoria didattica Museo della Cultura Rurale qui a Dignano.
Sì, ecco, stiamo allestendo due spazi che sono due stallette che venivano usate dalla scuola come deposito di tutte le cose che andavano rotte e vogliamo fare andiamo a fare proprio in questo periodo dei lavori per mettere in sicurezza gli stabili e poi poterli usare come laboratori per il riciclo e il restauro. Il riciclo di tutti quei materiali che si possono riciclare e il restauro per quelle che sono le opere dell'arte rurale, dell'arte povera, dei vecchi manufatti agricoli che nessun laboratorio di restauro prende in considerazione, ma che hanno bisogno di essere tutelati e mantenuti per quanto possibile funzionali per poter trasmettere quelli che sono le peculiarità, ecco, che celano come oggetti di lavoro di un tempo e che oggi sono stati tecnologicamente superati, ma che mostrano quanta fatica e quanto sudore c'è dietro tutto quello che abbiamo oggi.
Certamente, la nostra visita all'associazione Istrian de Dignano non termina qui ovviamente, perché noi riprenderemo il nostro ragionamento con Dino Babici ed altri ospiti la prossima settimana, perché entreremo nel Museo dei Prodotti Locali Ecolab. Prima però si può, come dire, continuare questa visita in maniera del tutto virtuale andando sul sito www.istrian.org, anche per avere gli orari di visita soprattutto del museo allestito in questo bel palazzo storico nel cuore di Dignano. A Dino Babici, appuntamento quindi la prossima settimana.
Grazie, tornate a trovarci. Buona giornata a tutti.
Buona giornata anche a te, Dino Babici. Anche oggi Sconfinamenti, una produzione della nostra sede regionale, si chiude qui. Non prima però di ricordarvi che l'argomento che avete appena ascoltato sarà disponibile anche in podcast. L'accesso andrà effettuato dalla pagina web sedefvg.rai.it, dove sulla barra superiore apparirà la scritta podcast. Cliccando su questa si aprirà il menu con la lista delle trasmissioni e successivamente, scorrendo i titoli in ordine alfabetico, cliccando proprio su Sconfinamenti, si potrà riascoltare e scaricare i singoli appuntamenti andati già in onda. E dopo questa notizia di servizio siamo veramente giunti al termine della puntata di oggi. Da Dignano d'Istria, dove ci troviamo per questa registrazione, Massimo Gobessi che vi parla, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1 Rai.
Dreams are broken in the dust, and you've lost the will to trust.